Stiamo vivendo in un tempo in cui si sta perdendo il senso di Dio. Ci si chiede se Dio esista, se Dio ci sia così necessario. Mentre una volta era normale porre Dio al centro della società, pensiamo alla civiltà cristiana medievale, dove era normale parlare di Dio come uno che faceva parte della comunità umana, oggi invece non si parla di Dio. O se ne parla per domandarci se valga la pena o se sia necessario parlarne. Perché si è perso il senso di Dio. Dio al massimo è un elemento culturale, fa parte della nostra cultura parlare anche di Dio, riconoscere l'esistenza di un Dio. Che siamo una cultura, almeno alle sue radici, cristiana. Il male è questo, che se si perde il senso di Dio, si perde anche il senso del peccato, e di quel male dal quale Dio ci libera, da quella cattiva vita che poi Dio, in quanto Dio Salvatore, ci risana, ci guarisce. Io posso anche vivere senza pensare a Dio, ma guai se vivessi senza pensare alla malattia che io posseggo. Ce l'ho il male, ma non ci penso, non me ne accorgo. Avendo perso il senso di Dio, ho anche perso il senso del peccato. Se uno non è consapevole del male che lui ha addosso, è chiaro che va più alla svelta incontro alla morte, perché non ha modo di curarsi, di guarire dal male. Ecco perché quest'anno ho scelto come oggetto del nostro ritiro alcuni miracoli di guarigione. Gesù guarisce alcuni malati. Non per dire che Gesù sia un ottimo medico, un ottimo terapeuta, e ci occorre perché ci guarisce dei nostri malanni fisici. Ma parlo dei miracoli per capire che Gesù è importante, è essenziale se vuoi guarire da questo male. Sappiamo che per lui, che per gli ebrei la malattia era segno esteriore di un malessere interiore, di un male interiore. Il malato, prima di essere malato nel fisico, era un peccatore malato nello spirito. Per questo Cristo che guarisce non è tanto un medico che guarisce il male fisico, quanto un salvatore, uno che ridona vita all'uomo che ha una vita precaria. Ecco, voglio riscoprire l'importanza di un Dio che non soltanto c'è, ma di cui ho bisogno, perché Lui è quel tale che è in grado, e Lui soltanto, di guarirmi dal mio male esistenziale, dal mio peccato, dal mio limite, dalla mia insoddisfazione. E così riconoscere che Lui non è un essere inutile, ma grazie a Lui posso vivere meglio, senza questo limite, senza questo male, senza questo peccato. E voglio capire che non basta il mio sforzo psicologico o morale per vincere certi limiti. Talvolta mi occorre il suo intervento, perché il limite è radicale. Sembra strano ciò che mi sono prefisso quest'anno, ma lo ritengo di capitale importanza. Perché noi diciamo tranquillamente che Cristo è il Signore, e poi diciamo, ma posso anche farne a meno, ce la faccio da solo, Dio non mi occorre, mi sento autosufficiente. Noi diciamo Cristo è il nostro Salvatore, con la sua morte e resurrezione ci ha liberati, ci ha guariti dei nostri peccati. E poi mi chiedo, ma che peccati ho io? Che punto debbano esigere addirittura la morte di un Dio? Perché tanto scomodarsi? Faccio fatica io in confessionale a dire che peccati ho commesso? Mi sembrano stupidaggini. E sì, perché oggi non è chiaro il senso del peccato. in quanto non è chiaro il senso di Dio. Se tu non sai a cosa sei chiamato, a cosa sei portato, che cosa volessi fare da grande, non saprai mai se stai percorrendo su questo cammino oppure no. Sono chiamato a fare i frati, ma se io non ho chiara questa vocazione, io mai mi chiederò se la mia vita è un maturare verso questa vocazione oppure una vita di altro tipo. Se si perde il senso di Dio, che è il traguardo, si perde anche il senso del peccato. Non si sa valutare se questa strada è cattiva o buona, è giusta e sbagliata, è accidentata o è praticabile, perché non ho chiaro il punto di arrivo, il traguardo. Al limite posso anche non preoccuparmi di pormi la domanda se esiste Dio o no, però non posso pormi la domanda, non posso non pormi la domanda se questa mia vita la sto vivendo bene in tutte le sue potenzialità o la sto sciupando. Perché la vita, che mi piaccia o no, è una sola. Se io la sciupo, sciupo la mia unica possibilità. Questo sì mi premi. Per queste riflessioni, mi sono detto, appunto, proviamo un po' ad accostare questi brani evangelici, che non sono pochi, in cui Gesù guarisce un malato, per capire qual è il messaggio di salvezza, di vita buona, che me ne esce, perché io vorrei vivere bene questa mia unica vita. Ecco, talvolta ci chiediamo che peccati abbiamo, che male ho commesso, che il Signore dovesse salvarmi e guarirmi. Mi sembra di essere senza peccato. Dunque non sappiamo bene che senso abbia affermare che Cristo è il mio Signore, che Cristo è il Salvatore. Senza di Lui non posso far nulla, dice il Signore. Perciò mi chiedo, ma cos'è il male? Cos'è concretamente il peccato? Comprendiamo che cos'è il male e che cos'è il peccato quando ci rendiamo conto e prendiamo coscienza che sia in noi e attorno a noi vi sono forze di schiavitù, forze di demolizione, forze negative ci fanno star male, che ci peggiorano come carattere, come motivazioni. Diventando adulti e maturi, ci accorgiamo che nelle nostre scelte, nelle nostre valutazioni, talvolta l'egoismo prevale sull'altruismo. Divento vecchio, più divento egoista, penso ai miei interessi e degli altri me ne infischio. C'è in me un cambiamento, in peggio, perché mi sto chiudendo. Avverto, più divento vecchio, che il nostro orgoglio è avido di potere e di successo, perché quel poco potere, quel poco successo raggiunto finora non mi basta. Ora sono gli sgoccioli. Non voglio morire da persona fallita, che non è riuscita nella vita. Noto in me talvolta una smania di protagonismo. Voglio sentirmi un qualcuno. Voglio essere rispettato dai miei nipoti. Non sanno chi sono io. E più i miei nipoti non mi riconoscono, non mi apprezzano, e più io mi arrabbio, mi agito. Perché mi sembra di non essermi imposto, di non essermi mostrato a sufficienza. E anche se fossimo persone impegnate, frati molto in gamba, cristiani convinti, avanzando negli anni, questo occorre constatarlo, tendiamo a mondanizzarci, a diventare come gli altri, ad appiattirci, ad accontentarci del minimo. Diventiamo tiepidi, indifferenti, demotivati. Avvertiamo il peso della nostra debolezza, della nostra stanchezza, della nostra non voglia di impegnarci. Quel che è fatto, ho fatto. Adesso viviamo di rendita. avvertiamo che si è spento in noi il fervore, la motivazione, l'amore per la nostra vocazione. Non siamo peggiorati. Eravamo più motivati, più coraggiosi, con maggiori orizzonti una volta. E se invece ci siamo rassegnati, come un vecchio che si rassegna a vivere in carrozzella, perché non può ambire ad altro e a di più. Allora c'è un limite in noi, c'è un male in noi. Non siamo così senza peccato, senza il bisogno di un Dio che possa rimotivarci. Ora che mi sento fiacco, demotivato, scoraggiato, senza interessi, potremmo dire con San Paolo, il quale non era uno sciocco, non era una persona incapace, una persona riuscita in tutti i campi, religiosi, sociali e culturali. Eppure Paolo, che è onesto e che ha fatto esperienza di Dio, anzi di Cristo risorto, che ha sconfitto la morte, ha sconfitto il male, ecco, San Paolo dice: sappiamo infatti che la legge è spirituale, la parola di Dio è spirituale, mentre io sono di carne e sono schiavo del peccato. Non riesco a capire neppure ciò che faccio. Infatti non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto. Ora se faccio quello che non voglio, io riconosco che non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me, che mi costringe a fare ciò che io non vorrei fare. La forza del male è più forte della mia volontà. Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene. C'è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti io non compio il bene che voglio, ma compio il male che non voglio. Come in me una lotta tra due forze, tra la mia volontà, la mia convinzione e un qualcosa di negativo che mi abita. Non è Cristo, mia liberazione, che abita in me, che vive in me, ma il male, il quale mi rende schiavo, mi rende bloccato, incapace di fare ciò che desidererei compiere. Dunque c'è una forza reale che mi contrasta, che mi rende penosa e infruttuosa questa vita. Si tratta di una impotenza umana storica. L'uomo da sempre non sa realizzare veramente ciò a cui aspira. L'uomo desidera il bene, però si accorge di non saperlo realizzare. Condizionato dalle vicende, dalle tensioni, dalle difficoltà, si rinchiude in se stesso. Si rinchiude nel possesso e nell'autodifesa e così rifiuta la dipendenza da Dio, dalla sua parola, dalla sua misericordia. A forza di non farcela, di avvertire i suoi limiti, l'uomo si scoraggia. Non ascolta più questa parola che lo esorta ad andare lontano, a salire in alto. Arriva al punto di negare la trascendenza di Dio. Dio c'è poi. Gli è così irraggiungibile questa trascendenza di Dio, così lontana, che la ritiene un'invenzione o una menzogna. È una mia illusione, è una mia invenzione che esista un Dio. A forza di sentire Dio lontano o comunque non necessario alla mia vita, arriva a negarne l'esistenza, a sentirlo come una proiezione del fantasma, della mia fantasia, della mia immaginazione, il mio bisogno inconscio che però rimarrà sempre senza risposta. Questo è ciò che alcuni nostri contemporanei del 1900 hanno affermato nelle loro riflessioni filosofiche e letterarie. Questo è il pensiero dei nostri contemporanei. Forse in conseguenza al delirio del male delle due guerre mondiali, che appunto ci hanno resi nichilisti, incapaci di aspirare, di pensare il bene, di progettare il bene. Forse l'imponenza del male ha fatto sì che Dio scomparisse, fosse come inghiottito da questo mostro di male. Ecco, Paolo ha toccato con mano quel peccato che abita in me, diceva lui. È la profonda miseria dell'uomo, miseria difficile a capirsi e tuttavia sperimentabile negli effetti, nelle conseguenze, nelle situazioni storiche. Se ci pensiamo bene, forse non avremo commesso noi dei gravi peccati, vergognosi a dirsi, ma avvertiamo che anche in noi abita il peccato fondamentale, il senso di autosufficienza, quella indifferenza verso Dio e verso le cose di Dio. Infatti non sentiamo il bisogno di pensare a Dio. Siamo bene anche così. Ci sentiamo autosufficienti, perlomeno per adesso. Le cose vanno bene, posso gestire io. Non soltanto c'è questo atteggiamento negativo di autosufficienza, di presunzione, di non bisogno di Dio. Se sono onesto, scopro che sono in me anche dei peccati causati da me, le situazioni negative causate da me. Ci sono anche, accanto al peccato fondamentale, l'atteggiamento negativo che ci accomuna un po' tutti, c'è anche un peccato personale, un qualcosa che tu, come soggetto personale, hai compiuto e di cui ne subisci le conseguenze, ne vedi la traccia, il segno. Avvertiamo che non soltanto abbiamo dei limiti, nessuno è perfetto, ciascuno ha i suoi limiti, che poi sono le nostre caratteristiche, le nostre peculiarità. Io sono fatto così. Per te forse è un limite, ma per me è un vanto, sono fatto così, è la mia natura, il mio carattere. Avvertiamo che non soltanto abbiamo dei limiti, abbiamo anche dei peccati personali, legati e prodotti da noi stessi, sulle nostre fragilità psichiche e morali, la nostra pigrizia, la nostra invidia, ambizione, vanità, sensualità. Diceva San Paolo, del resto le opere della carne, cioè le opere prodotte dal mio essere uomo, dal mio essere creatura limitata e peccaminosa, non perfetta, queste opere della carne sono ben note. Chiunque le conosce, fornicazione, impurità, libertinaggio, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Circa queste cose vi preavviso, come già ho detto, che chi le compie non erediterà il regno di Dio. Chi fa queste cose, chi compie questo male, non è figlio di Dio, appartiene a Dio, non entra nel suo regno, ha una vita troppo dissimile dalla vita santa, buona, riuscita di Dio, una vita di male. Si tratta di peccati singoli e personali. L'elenco che ne dà Paolo è un elenco impressionante di ben 14 atteggiamenti negativi. Ma in un altro luogo Paolo aggiunge altri peccati, altre esperienze di male che noi possiamo trovare in noi stessi. Non dico tutti, ma chi ne ha uno, chi ne ha l'altro. Dice Paolo, poiché hanno disprezzato la conoscenza di Dio, Dio li ha abbandonati in balia di un'intelligenza depravata, sicché commettono ciò che è indegno, colmi come sono di ogni sorta di ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia, piene di invidia, di omicidio, di rivalità, di frodi, di malignità, diffamatori, maldicenti, nemici di Dio, oltraggiosi, superbi, fanfaroni, ingegnosi del male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore e senza misericordia. Ma per tutti. Per se ben ci pensi, di male in giro e dentro di te, è dismisura. È il tuo occhio che non lo vede, è la tua superficialità che non lo coglie, è la tua insensibilità o durezza di cuore che non lo percepisce. Ma il male c'è. L'Apostolo sa benissimo come ciò che descrive abbia radice anche in lui, proviene dal suo cuore. Perché così dice Gesù, quale conosce il cuore dell'uomo. Dal cuore degli uomini escono le intenzioni cattive, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigia, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnie, superbia, stoltezza. Tutte queste cose vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo. Non sono soltanto delle mentalità negative nelle quali tu ti trovi, vivi in un ambiente cattivo, dove c'è un comportamento cattivo nel tuo mondo di lavoro, nella tua famiglia, nella tua società, nel tuo mondo occidentale, ma c'è un male che è presente in te, che esce dal tuo cuore, dalla tua parte interiore, interna, è un tuo prodotto. Non te ne accorgi, ma c'è. Dunque tu sei malato senza sapere di esserlo. E se sei malato, che tu lo sappia o no, tu hai bisogno di uno che ti guarisca. Hai bisogno di un Dio che ti dia una vita buona. Se non rischi di andare alla tomba prima del tempo per una malattia di cui non conoscevi l'esistenza, eppure ne conoscevi le conseguenze. Che ti sentivi a disagio per questo male che rappresenti in te. E queste cose escono non dal cuore dell'uomo in genere, ma dal cuore di ogni uomo. Prendiamo alcuni peccati, alcuni mali, alcune malattie che tutti abbiamo. La stoltezza. Stolto è colui che presume di fare da sé, senza ricorrere a Dio. Io non mi occorre, intanto che sono giovane, capace, in carriera, ho le forze a sufficienza per farcela. Ho una così alta stima di me che non mi occorre rivolgermi al Deus ex machina, ce la faccio da solo. La stoltezza è propria di chi fa dei progetti senza Dio, progetti sicuri, tranquilli, nei quali può navigare bene, senza pensare come egli è un fuscello della storia e basta un niente per travolgerlo. Si sente un eroe, sicuro di sé. Basta a se stesso, è autosufficiente. Non è da lui pregare, rivolgersi ad altri. Basta a se stesso. Stolto. Saggio è colui che ascolta le mie parole e le mette in pratica. Simile a uno che ha costruito la casa sulla roccia, sulla mia parola, che ha ascoltato e ha messo in pratica. Arriveranno le piogge, il terremoto, la prova, questa casa, questa sua vita rimane solida, sta ferma. Stolto, la stoltezza, stolto è colui che ascolta la mia parola, se la butta dietro le spalle, se ne fa a meno. Non la vive. Simile a quel tale che costruisce la sua vita, la sua casa, sulla sabbia. Pensa che la sabbia, ciò che trova in superficie, basti come fondamento, come sicurezza. Non ha bisogno d'altro. Costruisce la casa, ma arriva la prova e la casa crolla. È stato stolto. pensava di fare a meno della parola di Dio, pensava di bastare a se stesso. È stato stolto, superficiale, non è andato in profondità alle cose, per cui la sua vita non era rassicurata, fortificata, è superficiale, labile, come un fuscello. È bastato una scossa perché il fuscello si fosse spezzato. La superbia è molto simile alla stoltezza. La pretesa di salvarsi da soli, di conquistare la libertà vera con i propri sforzi. Mi impegno come proposito a fare così. Voglio diventare santo, realizzarmi grazie ai miei sforzi personali. Di te, oh Dio, non mi occorri. Di te, medico, non ho bisogno. Potresti anche non esserci come medico. Non ho bisogno. Della mia malattia, che riconosco di avere, guarisco da solo, con il fai da te. Ci penso io. Non neghi l'esistenza di Dio, ma neghi la sua utilità. Di lui non hai bisogno. Bastano le tue forze per realizzarti, per crescere, per formarti. La calunnia è la conseguenza del fatto che non riusciamo a sopportare il bene del prossimo. L'altro riesce meglio di me, l'altro è più in gamba di me. Perché non appaia più bello di me, migliore di me, io lo infango, lo abbruttisco, lo umilio con la calunnia, che è il buttare sull'altro la falsità, il male per di più inventato, falso. Quando uno è calunnioso è perché sta male nel constatare che l'altro riesce meglio di sé e dunque non si sente contento pienamente di se stesso. L'altro gli fa ombra, occorre che lo umili, lo abbassi. I peccati personali toccano tutti noi. Li percepiamo nei loro effetti negativi, da cui non possiamo liberarci da soli. Ecco, per Paolo c'è un peccato fondamentale. Noi non sempre percepiamo, ma che è veramente un male che sta a monte e che ci condiziona in tanti campi. Questo peccato, questo male, è la mancanza di intelligenza del cuore. Cioè, non percepiamo la presenza di Dio nel creato. Pensiamo che ciò che ci sta attorno e ciò che è in noi sia frutto unicamente dell'opera dell'uomo. L'uomo ha fatto questo, Dio non c'entra. Il mio orizzonte è un orizzonte molto limitato. Non è un orizzonte che si alza fino a raggiungere Dio, che sta al di sopra di questo mondo, che è oltre questo tempo, che è un al di là. Rimango rinchiuso e bloccato nei limiti del mio presente, del mio orticello, di ciò che è opera delle mie mani. Perciò ogni cosa ha un valore puramente umano, puramente limitato, perché ogni cosa umana è limitata nel tempo. Non vedo in questa opera delle mie mani la presenza di Dio. E quando avrai costruito le città e avrai raccolto frutti che tu non hai seminato e attingerai ai pozzi che tu non hai scavato, ricordati che l'abbondanza delle cose che tu hai non è frutto delle tue mani. Ricordati allora che io ho dato la forza al tuo braccio. Sì, tu hai scavato il pozzo, tu hai fatto queste cose, ma chi ti ha dato la forza per fare queste cose? Per cui anche nell'opera delle mani dell'uomo c'è dentro la presenza, la forza, l'opera di Dio, che ti ha sostenuto in questa fatica, in questo sforzo, perché riuscissi. Tu hai prodotto il grappolo d'uva, tu che sei un tralcio, Ma perché l'hai prodotto? Perché tu tra l'altro sei stato innestato a questa vite e hai succhiato la linfa di questa vite. Grazie a questa linfa di questa vite, che è Dio, che è Cristo, tu, tralcio, tu uomo, hai prodotto l'uva. È l'uva della vite prodotta attraverso la tua collaborazione. Hai lavorato con Dio. Uno è stolto quando non sa percepire questa realtà. Perciò si sente solo, anche se circondato da molte cose create da Dio, messe lì da Dio, cose che rimandano a Dio, ma per te non sono segni di nulla. Perciò il tuo sguardo non si eleva a Lui. Ci sono poi dei peccati strutturali, sociali. Non sono evidentemente soltanto la somma dei peccati personali, questi peccati sociali, le malizie individuali, bensì sono quei mali inseriti nei sistemi di vita, nella mentalità, nelle ideologie ricevute. Sono peccati collettivi, assurti a dottrina. Sono ideologie, devianze delle religioni, filoni culturali di ogni tipo. Una realtà diabolica, proprio in quanto il male viene considerato per ragioni di Stato, di interessi economici. Tali deviazioni sociali confondono la mente, annebbiando la vista e impediscono di giudicare rettamente. La Scrittura chiama questa mentalità negativa, questo ambiente negativo, questa cultura negativa, questa ideologia malsana, la chiama mondo, modo di vivere lontano da Dio. Non possiamo negare che la condizione umana sia molto drammatica. È una condizione conflittuale a cui non sfuggiamo. Se la Chiesa ha approvato e ha praticato la tortura e la guerra, è perché ha ricevuto anche lei quelle convinzioni che da qualche parte le sono provenute. Anche una comunità cristiana può essere indotta da certe mentalità, da certe ideologie, a compiere poi dei gesti che a ben pensarci diventano insostenibili. Eppure, con certe mentalità, certe ideologie, certe convinzioni diffuse, certe strutture della mente e del cuore, uno riesce a praticare pensando che sia una cosa giusta, doverosa. Per cui si ritiene giusta l'Inquisizione, si ritiene giusta la Guerra Santa, eccetera, perché il fine, l'obiettivo è giusto. Adesso capiamo che c'è un qualcosa di grosso che non poteva andare. Eppure, gente anche per bene, anche santi, hanno concepito queste cose come positive. E attenti che è molto facile anche per noi oggi ritenere positive certe cose che invece poi a ben pensarci sono insostenibili. Le riteniamo invece giuste perché abbiamo un tipo di mentalità che magari fa prevalere certi aspetti su altri aspetti. Come si fa a liberarsi da questa mentalità? Induce anche la Chiesa germanica ad appoggiare i campi di concentramento, le SS, il Terzo Reich, la razza pura, eccetera. Come si fa a superare queste mentalità che induce anche la Chiesa a benedire le armi, eccetera? A quanto pare non è facile diagnosticare il male. Ci vuole un qualcuno che ci sani il cuore, che ci sani la mente, che ci metta in una prospettiva diversa, nella prospettiva di Dio, della cultura di Dio, che è un modo di vedere le cose diverso. Non è un essere più buoni, verniciati a festa, è un pensare in modo diverso, è un percepire, diagnosticare in modo diverso. Ecco appunto che intervengono questi miracoli. si presenta a Gesù la persona malata, Gesù fa qualcosa che guarisce questa persona. Cominciamo dal primo miracolo. Ho scelto due miracoli che fanno più ridere che riflettere, perché sono due personaggi che solo a pensarli, a immaginarli, ti fanno o compassione o ribrezzo o ti suscitano derisioni. Una è una donna tutta contorta, tutta storta, ricurva su se stessa. L'altro è un pancione, è un idropico. Eppure questo contorcimento, questo ripiegamento su se stesso di questa donna curva, malata, e questa idropisia, eccetera, che ha colpito l'altro uomo, ecco, fa pensare a certi atteggiamenti dell'anima, a certi comportamenti che appunto creano in te un gonfiore, una dilatazione, un ripiegamento, una deformazione, un renderti persona ridicola o addirittura raccapricciante. Leggiamo il testo. Una volta stava insegnando in una sinagoga, in giorno di sabato. C'era là una donna che aveva da 18 anni uno spirito che la teneva inferma. Era curva e non poteva in nessun modo drizzarsi. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: «Donna, sei libera dalla tua infermità». E le impose le mani. Subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, rivolgendosi alla folla, disse: «Ci sono 6 giorni in cui si deve lavorare. In quelli dunque venite a farvi curare e non in giorno di sabato». Il Signore replicò: «Ipocriti, non scioglie forse di sabato ciascuno di voi il bue o l'asino della mangiatoia per condurlo ad abbeverarsi? Questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto legata per 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato?» Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano della stupidità che avevano detto, mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie compiute da Gesù. C'è una persona malata che da molto tempo, 18 anni, è tenuta legata, oppressa, schiavizzata da Satana. È ricurva. C'è un Gesù che la vede, la tocca e le dice: «Rialzati». Lasciamoci guidare da alcune parole chiave. Sabato. Questa parola ricorre 5 volte in questo breve brano. Sabato è il giorno della liberazione, della salvezza, della guarigione, della vita piena. È il sabato in cui Dio si è riposato, che ha guardato la creazione, ciò che aveva fatto, e disse: «È cosa buona. Ho fatto bene questa creazione». Qui è il giorno della riconoscenza, della gioia, perché è buono, perché questa creatura è ben fatta, libera, ha in sé la vita di Dio, pienamente realizzata, sabato. E per 2 volte c'è il verbo bisognava, occorre, si deve lavorare, non doveva essere sciolta. C'è un bisogno, c'è un si deve che spinge appunto Gesù a intervenire. Si deve liberare uno che è legato e che è incapace di abbeverarsi e di vivere. Si doveva liberare questa donna che è rimasta soggiogata per 18 anni da Satana. Il personaggio è questa donna curva, incurvata, ricurva su di sé. In nessun modo stava dritta, perché in nessun modo poteva raddrizzare. rialzarsi. Che cosa significa questo personaggio? Che tipo di malessere, di malattia presenta? La donna ricurva e accartocciata, rinchiusa su se stessa. Una persona così accartocciata, così rinchiusa in se stessa, non è cosa né cristiana né umana. Accartocciata, incapace di sollevare lo sguardo in alto. Come se avesse qualcosa che la trattenesse, che la tenesse rivolta, ripiegata sulla terra. Non può neanche guardare gli altri in faccia. Non vede altro che la terra sotto i suoi piedi, non vede altro che se stessa. E anche il suo volto, ma unicamente il suo corpo vede. Incapace anche di specchiarsi. E peggio ancora di guardare in faccia l'altro. E peggio ancora, impensabile, alzare lo sguardo al cielo. È accartocciata. Rappresenta l'umanità alienata nella sua natura, nella sua identità. Noi siamo immagine di Dio, chiamati ad alzare lo sguardo per incontrare nei cieli in alto Dio che ci appartiene, è nostro Padre e dal quale proveniamo. La nostra identità è di essere figli di Dio, figli che alzano lo sguardo, hanno un ideale, hanno un orizzonte, sono fatti per grandi cose. Grande è la vostra vocazione. Questa donna rappresenta l'uomo, l'umanità, alienato dalla sua natura, della sua identità. Ha perso la sua identità perché è rivolta alle cose invece che al creatore. Per cui non comprende perché e per chi esiste. Non si sente rapportata a nessuno che stia più in alto di lei. Diceva San Paolo in Prima Corinzi, l'uomo naturale però non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui, non è capace di intenderle, perché se ne può giudicare solo per mezzo dello Spirito. Se noi restiamo ricurvi come quella donna, non possiamo convertirci. Siamo bloccati in questa situazione di curvatura, incapaci di elevare lo sguardo in alto, incapaci di pensare al domani, al meglio, al di più, a ciò che sta più in alto di noi. Siamo ripiegati sulla nostra bassezza. Non è che questa donna volesse stare in questa posizione. Era Satana che la teneva da 18 anni schiava, ripiegata su se stessa. C'è un qualcosa presente in lei che la condiziona a tal punto da renderle impossibile, nonostante i suoi sforzi, di raddrizzarsi, di riprendere coraggio, di riprendere motivazione, di pensare in grande. E ricurva sui suoi bisogni. Proviamo ad applicare a noi stessi questa immagine e vedere se troviamo anche in noi le nostre curvature. Cosa sono le nostre curvature che ci piegano verso il basso? Forse sono le nostre concupiscenze nel senso negativo, desideri, bisogni ambigui. C'è un desiderio buono, ma c'è anche un desiderio ambiguo che ci rende voraci. Cosa sono queste nostre curvature, questo ripiegarci su noi stessi? È la nostra pigrizia, il nostro rifiuto della fatica, la nostra disarmonia nell'affettività. Non sappiamo relazionarci con gli altri. O ci sentiamo scontrosi, offesi per un non nulla, oppure ci scagliamo contro gli altri. Non siamo capaci di una relazione, di una affettività armonica. C'è una pulsione che crea uno stridore, che crea un ripiegamento al posto che una comunicazione. Oppure anche questa nostra curvatura e la nostra paura di fare un salto di qualità. Sono fatto così. rimango così, sto bene così. Solo dati uno scatto, fa un salto di qualità, cambi la situazione, raddrizzati, mi sta bene così. Forse anche questa curvatura rappresenta, simboleggia il rifiuto dell'autorità. Non voglio dipendere da un altro che sta sopra di me. Non voglio rivolgere il mio sguardo a Lui, che è il mio Signore, che è il mio Dio. Mi arrangio per conto mio. Mi accontento di ciò che io posso fare. Non voglio avere padroni sopra di me. Anche se Lui mi chiama a passi più grandi, ad alzare lo sguardo, a tendere più in alto. Basta a me stesso, mi accontento così. Questa presunzione di poter fare a meno del sostegno di Dio, dell'aiuto di Dio, che mi vuole appunto rialzare, mettermi in cammino verso vette più alte. Sto bene così, ripiegato sui miei bisogni. Oppure anche ciò che mi incurva è un lavoro fatto senza interesse, senza motivazione, senza sprint, senza convinzione. Lo faccio perché devo farlo. Anche questo ti rende schiavo, ti rende rassegnato, ti rende ripiegato sulla tua situazione che non vuoi raddrizzare, migliorare, spingere più in alto. Ti va bene così. A quanto pare non basta il semplice sforzo umano. Per uscire da una situazione che ti tiene in questo stato ripiegato su te stesso da ben 18 anni. Forse ti occorre l'intervento di un altro che ti riporti alla tua primigenia nobiltà e identità. Gesù la vede, è Gesù che la vede, perché lei, ripiegata com'è su se stessa, non può vedere Gesù. Ella non pensa che a se stessa, è ripiegata su se stessa, brontola sempre per la sua situazione, dalla quale non può uscire, dalla quale forse neanche vuole uscire e alla quale pensa costantemente, lamentandosi in continuazione. Non può lei vedere un altro, non può vedere Gesù. Ma è Gesù che, per fortuna, non essendo Gesù ripiegato su se stesso, ma orientato verso l'altro e verso il Padre, Gesù la vide, la chiamò a sé. Questa donna si sente chiamata. Non so se per nome o con un pronome, ma si sente chiamata. Come la Maddalena, che quando si sente chiamata per nome, Maria, riconosce. C'è un Gesù risorto che la sta chiamando e prende coscienza. Cerca anche tu di farti incontrare dallo sguardo di Gesù. Forse da anni che tu non pensi a Lui, non guardi a Lui. Forse sei incapace anche per le tue vicissitudini interiori di guardare a Lui con speranza e con fiducia. Ma se anche tu non riesci a guardarlo e a vederlo, Lui però ti guarda e ti vede. Lasciati incontrare dallo sguardo di Gesù. E pensa a quelle volte, perché senz'altro alcune volte questo accadde, pensa a quelle volte in cui Dio ti ha chiamato per nome. Dunque Gesù ti conosce, ti vuole vicino a sé, ti chiama. Gesù cosa dice? Donna, sei libera dalla tua infermità. E le impose le mani, cioè le comunica la sua forza rigeneratrice. Mi piace questo tocco con le mani. Quando penso alle mani di un vasaio che riplasma questa argilla deformata perché riprenda la sua immagine primigenia. E noi siamo immagine di Dio. Fatti per stare con Dio, fatti per guardare, per amare e per vivere con Dio che sta nei cieli. Gesù ha riplasmato con le sue mani questa persona, riportandola alla sua originaria identità, a ciò che lei era da sempre prima che Satana la ripiegasse su se stessa. Subito all'istante quella si raddrizzò, ridiventò se stessa, ha ripreso a guardare in alto, ad avere come riferimento la speranza, l'orizzonte, il domani, Dio, la vocazione grande a cui Dio l'ha chiamata. Ha smesso di pestarsi addosso, di pensare unicamente a se stessa, alla sua miseria, alla sua incapacità. Gesù l'ha raddrizzata. La rimette in piedi nella sua intera persona. Di fronte alle nostre curvature e al nostro peccato, dedicato alcuni atteggiamenti negativi che appunto possono essere simboleggiati, racchiusi in questa curvatura della donna curva. Di fronte alle nostre curvature, ai nostri peccati, alle nostre deformazioni, Gesù ci rimette in piedi nella nostra intierezza, rigenerandoci nella globalità della nostra persona psicofisica, guarisce tutto noi stessi, non soltanto la parte fisica, ma soprattutto la parte interiore. Tu sei guarito, non soltanto una parte di te è guarita. Non soltanto questo male viene raddrizzato, ma tutto te stesso vieni salvato, rigenerato. Puoi stare dinanzi a Dio nella tua nudità, senza provare vergogna, con i tuoi limiti, perché Dio cucirà delle pelli, come fece con Adamo, per coprirti da questi tuoi limiti, per non provare imbarazzo per i tuoi limiti, e stare a fronte alta dinanzi a Dio, sentendoti, nonostante i tuoi limiti, suo figlio, capace di guardare in alto, di puntare in alto, perché sei fatto per cose grandi, sei fatto per vivere come Dio. Lascio la vostra lettura personale, il secondo miracolo dell'idropico. Anche lì indico alcuni atteggiamenti negativi che forse anche noi abbiamo e che possiamo appunto individuare in quel simbolo dell'idropisia. Ecco, lascio la vostra lettura e la vostra meditazione personale, perché sennò mi attarderei troppo a lungo. Ecco un modo semplice per sviscerare un po' la nostra vita, per individuare quei mali di cui forse neanche ci siamo accorti, però a ben pensarci vediamo in noi un qualcosa di strano. Dio ci può perfezionare, migliorare, guarire anche in queste situazioni. Non per renderci più buoni, più santi, più eroi, per renderci maggiormente suoi figli, più simili a sé, perché così siamo usciti dalle mani di Dio. In questo stato di figli di Dio, simili a Dio, dobbiamo ritornare a Lui con la morte. Se noi siamo simili a suo figlio, che è il figlio per eccellenza, noi saremo riconosciuti dal Padre come suoi figli e accolti nel suo regno. Avremo vissuto bene, con i nostri limiti, però da figli, raggiungendo tutte le potenzialità, tutti i carismi che Dio ci ha dato. Pace e bene a tutti.